Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Due puntate speciali, giovedì 29 dicembre 2022 e giovedì 5 gennaio 2023, per stabilire i 5 film dell'anno tra quelli usciti in sala nel 2022, scelti da chi il cinema lo vive per passione e per lavoro. Con Federico Pedroni della Settimana Internazionale della Critica per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022. Ciao Fede.
Ciao Fede, ciao anche a te, ciao a tutti.
Raccontiamo un po' i tuoi gusti.
Non è stato facilissimo come al solito, però devo dire che scrivendo e lavorando, essendo nella redazione anche di Cineforum, ho dovuto fare una top 5 dei 5 film dell'anno pochi giorni fa, quindi diciamo che mi ero messo avanti col lavoro. Per primo vorrei suggerire un film che allora è in sala adesso, quindi cerco di fare anche una pubblicità progresso sulle sale che questo momento stanno vivendo un momento difficile, ed è la più banale delle scelte, ovvero il film di Spielberg. The Fablemans, hanno scritto i critici anglosassoni che il film che da 50 anni Spielberg voleva fare e che finalmente ha fatto. Non so se questo sia vero, ma sicuramente è un film che appunto lo stesso Spielberg ha definito un film di ricordi più che un film di adattamento. È un film che parla della sua fascinazione fin da piccolo per il mondo del cinema, ed è un film che è meraviglioso nel senso più strettamente letterale del termine. È un film che proprio restituisce la meraviglia del cinema e la meraviglia del guardare e del farlo. Trovo che sia un film straordinario, un film che è meno facile di molti film di una macchina da guerra come Spielberg, che tutta la sua carriera appunto ha creato decine e decine di film che hanno attirato il pubblico. Questo è un film molto più personale, forse un film meno di direttissima fruizione, però è proprio un'esperienza di viaggio all'interno di quello che può voler dire per un cineasta importante dei nostri tempi il racconto del proprio amore per il cinema. Quindi è un film che mi ha francamente commosso, in cui appunto ci si possono riconoscere tutti i grandi amanti del cinema, pur tenendo bene in testa che nessuno di noi è Spielberg, perché insomma il modo di viverlo è chiaramente diverso. Poi, come seconda scelta, è un film che è arrivato nelle nostre sale quest'anno, ma che era un film del Cannes precedente, ed è un film secondo me incredibilmente sorprendente, un film francese, si chiama Parigi, 13° arrondissement, in italiano il titolo originale era Les Olympiades, il quartiere di Parigi dove si svolge l'intero film. È un film in bianco e nero di Jacques Audiard, che è un regista che gli amanti del cinema magari hanno imparato a conoscere con alcuni suoi film precedenti, che erano stati sempre nei festival principali italiani e internazionali, soprattutto a Cannes. Ha vinto la Palma d'Oro. Les Olympiades racconta un triangolo amoroso molto semplice, un film in cui la trama quasi non esiste, ma che riesce a raccontare una gioventù multirazziale nella Parigi di oggi con una sensibilità secondo me straordinaria, con una carnalità secondo me straordinaria. La non più giovane ragazza francese che va a studiare a Parigi all'università, un professore che si prende un anno sabbatico per studiare di colore, e una ragazza che fa parte della comunità cinese che appunto in questa zona di Parigi è molto presente, che si incrociano, si amano, si prendono, si lasciano. Però il tutto è raccontato appunto una storia molto semplice, quasi banale volendo, con una leggerezza di tocco e una capacità di toccare la sensibilità dei protagonisti davvero speciale. Probabilmente Audiard ha giovato molto del fatto che la sceneggiatura l'ha scritta insieme a Céline Chammard, che è un'autrice importante, e quindi anche i personaggi femminili di questo film, in cui il vertice triangolare è questo giovane professore di colore appunto, hanno una profondità e uno spessore importante. E poi arriviamo a forse i due film che più ho amato di quest'anno, un altro film che viene dalla stagione festivaliera, è Spencer di Pablo Larraín. Larraín sceglie di raccontare Lady Diana non nella sua parte glamour, ma in un singolo weekend precedente di poco alla morte che poi la coglierà nel sottopassaggio parigino, in una delle grandi case castelli della famiglia reale. La Reine racconta Diana come un fantasma dentro i fantasmi e costruisce Spencer come se fosse un horror. Spencer sembra Shining in alcuni momenti. Ci sono delle camminate di Kristen Stewart, che è straordinaria da parte di Diana, che cammina per questi corridoi vuoti quasi come il bambino andava col triciclo su quei tappetini di Shining, cioè costruisce un horror interiore che ha una forza, secondo me, davvero straordinaria. Ecco, insomma, è un film che non è quello che sembra, ancora una volta, e che parte dallo specchietto dell'allodole, del racconto di una vita di un personaggio famoso, per travisarlo e raccontarlo in una maniera completamente diagonale, completamente distorta, completamente allucinata. Ed è stata per me una straordinaria, insomma, esperienza cinematografica, perché a me piace molto quando un film ti promette una cosa e poi non te la mantiene e ti dice tutt'altro. E poi arriviamo al colpo di fulmine, è il film che quest'anno mi ha più dire piaciuto e diverso, perché mi ha proprio sedotto, conquistato, mi ha fatto innamorare, che è Il Licorettista di Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson ci aveva abituato a fare dei grandi ritratti di grandi antieroi, sia nei suoi film più corali come può essere Magnolia, sia nei suoi film che vanno più in profondità sull'animo americano come possono essere The Master o Il Petroliere. Qui racconta una storia leggera, dopo quella nostra meraviglia incredibile che era Il Filo Nascosto, in cui si era trasferito a Londra e raccontava una solitudine emotiva di un sarto che trovava una sua musa da schiavizzare, da cui essere schiavizzato. Qui invece racconta un rapporto di coppia impossibile tra un giovanissimo studente del liceo e una giovane donna di poco più grande, che non sono ovviamente fatti per essere insieme, che sono diversi per cultura, sono diversi per età, sono diversi per tendenze emotive, e che invece si incontrano. È una storia di un amore impossibile che diventa amore solo alla fine, raccontata con una leggerezza che ha veramente il tocco della grazia, ha qualcosa di quasi sovrannaturale nel suo sapere cogliere delle corde emotive senza mai calcare sulla retorica, senza mai calcare sulla spiegazione, senza mai calcare su niente di ovvio. Paul Thomas Anderson si dimostra, lo dico io anche con un certo invidia, visto che è nato il mio stesso anno, un regista di poco più di 50 anni che ha una maturità espressiva e narrativa incredibile, che sembra aver assorbito meglio di tutti gli altri suoi coetanei la lezione della generazione post-New Hollywood. Lui è stato molto vicino a Robert Altman negli ultimi anni della sua vita, e mi sembra che sia veramente l'espressione di un cinema americano che sta resistendo contro tutte le tendenze contemporanee, fermandosi su una voglia di racconto, sull'amore per i personaggi, sulla capacità di narrazione. E insomma, ecco, L'Licorettista per me è un piccolo miracolo, ed è un film che non mi stanco mai di guardare, l'ho visto un numero di volte quasi patologico in quest'anno, ed è sicuramente il mio colpo di cuore della stagione. Io, per questioni anche professionali, tendenzialmente non mi mischio col cinema italiano, perché ci lavoro moltissimo, però mi prendo una licenza su quello che ho sempre fatto in questi anni chiacchierando con te. Penso che proprio per il suo essere una forma ibrida, che però è uscita al cinema, e per la incredibile giovinezza di sguardo che dimostra il suo autore, Esterno Notte di Marco Bellocchio sia uno degli esperimenti audiovisivi, perché è una serie, è un film di 6 ore, non sappiamo neanche definirlo, però è un piccolo miracolo fatto forse dal più giovane dei nostri autori, anche se ha più di 80 anni, che è riuscito ad andare in sala, che è riuscito ad andare in televisione, che è riuscito ad andare in piattaforma e che è riuscito a andare al festival come quello di Cannes, perché è un autore che ragiona sulla nostra storia e, avendo più di 80 anni, riesce ad avere ancora uno sguardo e un linguaggio ancora incredibilmente nuovi per i nostri occhi. Insomma, Bellocchio per me è come i grandi gran premi della montagna del Tour de France, che è hors catégorie rispetto a alcune cose, quindi mi sembra giustissimo citarlo.
In chiusura, che sta succedendo al cinema come fenomeno sociale?
La domanda delle mille pistole, cioè non lo sappiamo. Ormai da qualche anno, dagli anni del Covid e dalla ripresa post-Covid, ci si interroga su quello che sta diventando al cinema. Noi poi stiamo parlando adesso in questi giorni natalizi, e quindi la prova delle feste di Natale con un titolo come Avatar in sala, con anche le commedie italiane con un film d'autore come Le Otto Montagne, che però ha degli attori che magari possono portare il pubblico, ci dirà forse qualcosa sulle capacità di riprenderti. Certo, il panorama non è molto bello, perché l'abitudine alla piattaforma ha colpito l'Italia più di altri posti, quindi si naviga a vista, ecco, insomma, è molto 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 difficile presumere un futuro, anche perché le piattaforme lavorano in maniera quasi incessante e non si sa quanto potranno andare avanti, perché poi la bolla sembra stia esplodendo. Sull'annata, la cosa bella, appunto, che il cinema si è quasi frantumato nelle modalità produttive e che ha portato a una richiesta di audiovisivo tremenda, fortissima, altissima. Cioè, le sale si stanno svuotando, ma nel compenso, contemporaneamente, la fruizione dell'audiovisivo è altissima e quindi è quasi una tensione superficiale, cioè un combinato disposto di roba che si quasi contraddice. Anche la fruizione del miglior cinema, a parte gli eventi tipo Avatar o tipo i film Marvel o tipo appunto le cose che fanno battage, non sappiamo bene come potrà e dovrà essere sfruttata. Siamo in un momento di grande cambiamento, ma la cosa che fa impressione è che, nonostante la crisi della sala, non c'è una crisi di fruizione del materiale audiovisivo, perché la gente fondamentalmente di sedersi sul divano, purtroppo di sedersi sul divano più che andare in una sala cinematografica, però ha voglia di farti raccontare delle storie, di storie ce ne sono ancora tante. Quindi ottimismo con le mani avanti, perché davvero è un momento di trasformazione che coglie un po' tutti di sorpresa. Poi appunto le cose stavano già trasformandosi e gli anni della pandemia, la chiusura prolungata delle sale hanno accelerato in maniera forse anche un po' disumana certi meccanismi, quindi dobbiamo vedere adesso in uno stato di apparente normalità come reagisce il mercato e come reagisce la fruizione di ogni singolo spettatore.
Un abbraccio Fede, auguri!
Anche a te, ciao a tutti, un abbraccio!
Con Cristiana Paternò di Cinecittà News per sapere quali sono i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022, ben trovata.
Ciao e saluto a tutti i nostri ascoltatori, naturalmente.
Raccontaci un po'.
È molto difficile per me fare questa lista perché quest'anno sono più di 5 i film preferiti e poi insomma tra italiani e stranieri anche c'è una bella lotta, però provo a sintetizzare al massimo. E cito innanzitutto Gli Orsi Non Esistono di Jafar Panahi, che è un grande regista iraniano, come sai, e quindi mi fa piacere doppiamente, oltre al fatto che il film è davvero molto bello, possiamo parlare di capolavoro, un film di una grande complessità anche cinematografica, però ci permette anche di mandare un pensiero alla situazione iraniana, che è molto difficile e anche proprio per i cineasti che sono arrestati, sono privati delle libertà fondamentali, quindi sicuramente Gli Orsi Non Esistono al primo posto. Poi non posso non citare The Fabelmans di Steven Spielberg, penso di essere in buona compagnia perché è uno dei film più menzionati anche in queste liste, questi decaloghi di fine anno. È un film di un grande regista che sa coniugare la sua cifra autoriale anche con la capacità di parlare al grande pubblico. In questo caso fa un film assolutamente personale, autobiografico, che racconta come nasce la passione per il cinema in un bambino e che ci rivela anche alcuni aspetti di come il cinema può lavorare a scoprire, a far scoprire la verità delle cose. Poi invece vorrei citare un film italiano che è un'opera prima, Il piccolo corpo di Laura Samani. È un film che comunque ha avuto una bella visibilità perché ha vinto un EFA, è stato molto premiato in questo anno. È un film molto originale proprio per la scrittura e anche per l'interpretazione, quindi questo lo cito sicuramente. E vorrei citare anche un outsider assoluto che è Giulia di Ciro De Caro, è una commedia molto indipendente, molto molto a basso budget, con una straordinaria protagonista, ed è una commedia, diciamo, che si muove tra il sentimentale, l'ironia e l'autoironia anche, quindi mi fa piacere citarlo. Poi sono molto molto indecisa, però magari mettiamo Bones and All di Luca Guadagnino, che insomma, è un film di cannibali, ma anche prosegue la ricerca che sta facendo Guadagnino di film in film sui temi dell'amore e dell'attrazione irresistibile tra gli esseri umani. E qui si parla proprio di due adolescenti, due giovanissimi, un po' insomma in rotta con il mondo. È un film molto avvincente, molto affascinante. Se posso fare una menzione, direi Fairy Tale di Sokurov, perché è un film veramente sorprendente, è un film tutto fatto di materiali ricostruiti, cioè è totale invenzione, ma insomma non lascia indifferenti.
Che impressioni hai avuto in questi 12 mesi tra sale e piattaforme?
Beh, insomma, è un po' il tema dell'anno, no? Se ne continua a parlare. Oggi abbiamo appena avuto i risultati del botteghino di Natale, su cui c'erano molte aspettative. Non è andata male, non è andata male. Ci sono due film che trainano gli incassi, che sono Avatar, ovviamente, il secondo Avatar molto atteso, poi comunque in 3D, insomma è un film che, come si è detto, si può vedere solo al cinema e dunque ha riportato molte persone al cinema, ha incassato più di 3 milioni di euro e ha avuto 350.000 presenze. E poi la commedia invece di Aldo, Giovanni e Giacomo, Il grande giorno, anche quello è andato abbastanza bene con 154.000 presenze. Però sicuramente la deriva verso la piattaforma continua e io temo che sia in parte inarrestabile. Forse il cinema deve cambiare totalmente pelle e dobbiamo trovare un modo diverso anche di raccontarlo al pubblico, di richiamare gli spettatori in sala.
Cristiana, allora un abbraccio, auguri e a presto.
A prestissimo e buon anno.
Auguri, ciao.
Ciao.
Con Emanuela Martini di Cineforum per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022. Ben trovata!
Ciao, buongiorno a tutti!
Quali sono stati i tuoi favoriti?
Devo dire che non è stata una brutta annata, è uscita una roba abbastanza bella, eh? Allora, in assoluto, soprattutto, c'è Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson, che tra l'altro è il mio regista preferito contemporaneo. Credo che sia stato il film più, poi ripeto, ce ne sono stati molti dei belli, più intelligente, il più innovativo, pur rimanendo in un ambito di cinema in qualche maniera classico. È il film più perfacente dell'anno, secondo me, Licorice Pizza. Secondo gli tocca sicuramente a The Fablemans di Steven Spielberg. È un film sul cinema, innamorato del cinema, che ti insegna non solo come si fa il cinema, ma che cosa serve il cinema, sia se lo fai che se lo vedi in realtà. Oltre a essere che tu stai lì 151 minuti e non guardi l'orologio mai, in assoluto. E poi anche la maggiore intelligenza, anche l'autironia con cui poi raccoglie le tracce dei suoi film, le tracce celebri dei suoi film, con appena degli accenni, i vari momenti del film, ma proprio solo le biciclette, per dire che è stato un classicone non solo suo, ma ha segnato una generazione di cineasti americani, come passano a un certo punto al volo e entrano in scena nella stessa maniera in cui entrano in scena le biciclette di E.T., eccetera, cioè è un film notevolissimo. Terzo metterei un film italiano importantissimo, Tutto, è da vedere tutti insieme, secondo me Filato, Le sei ore di Esterno Notte di Marco Bellotti. Perché questa è un'esperienza di cinema italiano straordinaria. Cioè, come raccontare la storia raccontando cose diverse dalla storia, come se non sentisse da raccontare. E devo dire che dalla fine delle sei ore, io personalmente avrei voluto che andasse avanti ancora e che fosse più lungo. E secondo me sarebbe anche una bella cosa vederlo al cinema, perché non è semplicemente una faccenda di storia, cioè di plot, ma è anche come la mette in scena e come la racconta. Quarto, What Do We See When We Look at the Sky, Alexandre Koberidze. Sono sicura che è anche uscito al cinema, era al Festival di Berlino l'anno della pandemia, quando Berlino andò tutto online. E questo è un altro film stupefacente, per cui in realtà è di un anno prima, però in Italia è uscito nel 22 in sala. E questo è un altro film stupefacente perché stai 3 ore a seguire una storia completamente fuori di testa, con una voce off che non dà nessun fastidio, di un narratore misterioso, con della gente che cambia faccia e continua a fare non la propria, insomma una vita analoga a quella che faceva prima, persone che si incontrano, si ritrovano, non si riconoscono, però si piacciono lo stesso, cani che vanno a vedere la partita tutti nello stesso bar, eccetera. E uno se si spaventa un attimo e dice vabbè, vedere un film, se non mi sbaglio dura più di 3 ore, 150 minuti, qualcosa del genere, e dici vabbè, adesso ci penso un attimo, e invece è un film straordinario, ti prende dentro, ti tira dentro in questa sorta di favola contemporanea che però non ha niente del fantasy ed è eccezionale. Quinto, ci sentiamo un altro italiano che è Il Signore delle Formiche di Gianni Amelio. Anche questo è un film appassionatissimo, pieno da un lato di passione, proprio passione narrativa, e dall'altro pieno però di rigore, cioè c'è la seconda parte che è tutta processuale praticamente, che ha un rigore sia estetico che teorico assolutamente eccezionale, che non è un docufilm, cioè non è che lui, anche se alcuni nomi sono i nomi veri dei personaggi, altri no, non è che Amelio abbia fatto la storia esattamente come è andata, è un film su quel caso e lui ne fa un discorso complessivo che non è però limitabile agli anni 60 nei quali si svolge, ma è un discorso complessivo sulla tolleranza, l'intolleranza, il provincialismo e la cecità e anche certi silenzi politici, eccetera, che vale anche oggi.
Sullo stato dell'arte?
Lo stato dell'arte secondo me qua da noi è messa male, ma non messa male come film, intendiamoci. Io non credo che il cinema italiano attraversi un periodo peggiore o migliore di tanti altri. Ci sono degli autori conclamati, appunto due ne ho anche nominati io, Bellocchio, Amelio, ma ce ne sono anche tanti altri. Ci sono degli autori giovani notevoli, alcuni dei quali se i film non erano solo 5 li avrei citati in questo percorso, però i film erano solo 5, per cui non potevo metterci altro. È che c'è veramente un problema, da un lato il problema della sala. Le sale sono quelle che sono messe come sono, e se ci sono effettivamente degli esercenti che ci lavorano sopra, ma come pubblicità, ma soprattutto più che come pubblicità in senso spicciolo, per far affezionare il pubblico, eccetera, eccetera, ce ne sono molti altri che invece niente, mettono in programmazione dei film e manco sanno loro probabilmente cosa c'è in programmazione. La gente ci va bene, non ci va lo stesso. Ecco. Per cui il problema delle sale c'è, probabilmente è anche un problema di leggi, di aiuti, di cose da. E che però non diamo la colpa di tutto alla pandemia. Certo, la pandemia c'è stata, ha accelerato un processo che inevitabilmente era in atto ovunque legato al digitale. Cioè, per esempio, da noi, a proposito del digitale, c'è anche il problema serio della cosiddetta finestra tra l'uscita in sala e la programmazione in streaming, cos'è, 15 giorni più o meno, 3 settimane, qualcosa del genere. Cioè, in altri paesi è 1 anno e mezzo, ma da noi questa storia delle finestre non si riuscirà mai a farla capire. Dicono addirittura che sono i distributori che sono favorevoli alla finestra così stretta, per cui c'è pochissimo da fare su questo, se non cambia la testa delle persone, cioè delle persone che lavorano in questa industria, perché anche di un'industria si tratta. Purtroppo però appunto è un processo che non nasce adesso, che nasce pre-pandemia, che la pandemia ha solo accelerato, e per cui noi ci troviamo di fronte, secondo me, poi spero di sbagliarmi, la scomparsa del pubblico cinematografico. Cioè i giovani non ci vanno più al cinema, non sanno nemmeno che cos'è. Se ci vanno vanno a vedere quei 3 o 4 film che non si possono non vedere. Poi ripeto, è probabile che sia un processo inevitabile al quale assolutamente non si può porre rimedio. Ma l'incultura cinematografica che c'è in Italia, ma in generale, e non è colpa dei giovani, è notevolissima. Per cui come fai a creare lo spettatore cinematografico in quella maniera?
Emanuela, io t'abbraccio, auguri e alla prossima.
Buon anno, buon 2023.
Con Pedro Armocida del Festival di Pesaro, per sapere quali sono i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022. Ciao Pedro.
Ciao, ciao Federico, buongiorno a tutti.
Che preferenze hai elaborato?
Come sempre è stato molto difficile, ma anche curioso e interessante. Parto da quello che ho rivisto ieri per la seconda volta al cinema, che è The Fabelmans di Steven Spielberg, che avevamo visto appunto alla Festa del Cinema di Roma, ed è uno di quei titoli che rivisti ti fanno vedere ancora più e meglio la grande maestria di Spielberg, in questo caso nel rimettere in scena la sua giovinezza, quindi un film autobiografico, chiaramente come lo può essere un racconto comunque cinematografico passato attraverso una storia lunga oramai più di 50 anni fa, anche di più. E quindi nel raccontare la sua iniziazione proprio al fare cinema, Spielberg tira poi un film con temi universali, perché la parte dedicata alla famiglia, all'accoglienza della madre, al padre un po' più freddo anche rispetto a questa volontà, desiderio di fare cinema, è un racconto poi appunto universale in cui tutti ci possiamo chiaramente immergere, in cui tutti abbiamo avuto, fortunatamente chi l'ha avuto, chiaramente dei genitori e che con dinamiche magari anche simili per certi versi. Quindi ecco, da un racconto particolare, un film universale, con un respiro cinematografico di amore per il cinema in questo momento, anche così usciamo da anni di problematiche anche in sala, è veramente un volare molto alto. Gli altri titoli ne farei un altro subito americano, così concludiamo la parte legata agli Stati Uniti d'America con un altro film, anche questo tra virgolette testamentario, che è Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson. Anche questo effettivamente, adesso a ripensarci, è ambientato nella Los Angeles degli anni 70, naturalmente è un'altra riflessione di Paul Thomas Anderson sull'America, sull'amore, ma anche sul sottobosco di Hollywood, tra divi bolliti, parrucchieri delle star, e curiosamente anche crisi petrolifere, quindi energetiche, con aspetti della politica, di candidati sindaci, cose che ancora oggi vanno per la maggiore, e appunto storia d'amore atipica, come ci ha insegnato anche fare Paul Thomas Anderson. Ho ritrovato anche degli accenni del cinema di Robert Altman, che a me piace molto, e direi comunque un film anche questo perfetto. C'è un altro film, sono così un po' indeciso perché questo è uscito ma in maniera un pochino clandestina, il che non mi piace tanto. Parlo di Bardo di Alejandro González Iñárritu, che è un film distribuito da Netflix sulla sua piattaforma e appunto con una piccolissima visione in sala. Sia il film sia tipo di film, sia in generale il cinema, avrebbe bisogno appunto di onestà, di autenticità, e la sala secondo me è il punto in cui ogni film deve avere il suo momento. Quindi ecco, questa è una piccola critica anche alle logiche distributive di Netflix, che in questo caso l'hanno fatto uscire in sala perché il film era in concorso al Festival di Venezia, per non far dire che i film di Venezia poi non escono in sala. Comunque, detto questo, Bardo è uno dei film più negletti dalla critica degli ultimi mesi, uno dei film su cui tutti hanno scritto male, quindi scherzando con pochi altri a cui è piaciuto stiamo formando un club, perché è un film del regista messicano, spatriato negli Stati Uniti come Cuarón, con i voli di prima classe, quindi è un migrante di prima classe. Nonostante questo film mette in scena il Messico che lui ricorda, il Messico storico, attraverso vari livelli, soprattutto c'è l'aspetto onirico legato al protagonista, che poi sarebbe il regista stesso, che ci porta appunto in un mondo barocco, eccessivo, smisurato, ridondante, autocelebrativo sicuramente, tutte caratteristiche che potrebbero essere negative, infatti le hanno scritte come negative, ma almeno a me, soprattutto con la visione offerta di Venezia e sul grande schermo, è apparso un film assolutamente originale, non sento niente, 8 e mezzo di Fellini, è stato evocato varie volte, quindi è un film che trasporta completamente nella mente del grande regista, ci fa volare proprio fisicamente. Il protagonista vola sul deserto tra il Messico e gli Stati Uniti, ci parla dei migranti veri, ci parla della storia del Messico, terra di colonizzazione appunto degli Stati Uniti. È un perfetto contraltare a un altro capolavoro messicano, che era Nuestro Tiempo di Carlos Regada, distante quella Venezia qualche tempo fa e mai più distribuito. Per uscire dal territorio americano del continente, Gli orsi non esistono di Jafar Panahi, per tanti motivi, non ultimo chiaramente quello che sta succedendo in Iran, il regime degli Ayatollah colpisce molto anche il cinema con i registi incarcerati, attrici incarcerate anche solo per un tweet o un post su Instagram. Panahi, anche lui condannato, la cosa più brutta che può accadere a un regista, a non poter fare film. Di fatto riesce a farli comunque, riesce a elaborare delle riflessioni teoriche sul cinema, veramente sulla libertà delle persone, in un modo veramente commovente, quindi prigioni mentali, prigioni materiali, in un film in cui vediamo che la pervasività del regime arriva appunto anche e soprattutto forse anche nelle campagne, fuori dalle grandi città, dove si trasferisce per un periodo il protagonista e lo stesso regista. E lì praticamente la comunità, che poi è quella che controlla le persone e i capi anche della comunità, ti entrano in casa, perché magari a differenza nostra in Iran c'è questa usanza che è molto bella, che chi arriva alla porta di casa lo devi far entrare per forza, e quindi gli entrano in casa a controllarlo sempre e comunque, quindi ecco il regime che ti controlla fin dentro casa. Per finire, non perché siamo italiano che debba esserci dentro per forza, ma poteva essere questo, come poteva essere Stanotte di Marco Bellocchio, magari Piccolo corpo di Laura Samani, e ho scelto però Nostalgia di Mario Martone, un po' come Bellocchio, nel senso che mi piace che abbiamo un regista non giovanissimo, ovviamente Bellocchio è ancora più grande, comunque in piena attività, in piena esplosione artistica. Nostalgia viene poco dopo Qui rido io, che era a Venezia, Nostalgia era al Festival di Cannes. Mario Martone torna nella sua Napoli, conclude in qualche modo questa nuova trilogia napoletana andando al centro più stratificato della sua città, il Rio Nella Sanità. Il suo labirinto ci viene disvelato, c'è chiaramente un minotauro al centro che aspetta di colpire, c'è il passato, c'è il presente, la vita e la morte, ma c'è anche nel personaggio di Favino una risurrezione in musica, è un momento molto bello del film. E Francesco Di Leva è un attore grandissimo che insieme a Tommaso Ragno fa un prete di prima linea. E finisco per sottolineare anche Aurora Quattrocchi, che interpreta la madre di Francesco Favino, con una pietas, uno sguardo di Mario Martone su questa donna veramente sconvolgente.
Pedro, lo stato dell'arte quest'anno?
Sta finendo l'anno e sta finendo tra virgolette male. Guardiamo, come dicevamo prima, all'aspetto fondamentale che ancora deve avere e ha comunque il cinema, che è quello della sala cinematografica. Finiremo un anno che sarà comunque come incarsi, come presenze, intorno a meno più del 50% rispetto a prima della pandemia del 2019. Però naturalmente grazie anche ad Avatar, grazie anche a titoli come questi giorni, Il Grande Giorno con Aldo Giovanni Giacomo, quindi la commedia italiana, ci sono dei segnali che di pubblico che non era più tornato nelle sale sta tornando, non come ci si aspettava, perché c'è sicuramente delle fette larghe di pubblico che non sono più tornate al cinema. Questo è chiaramente un problema, fa parte un po' delle abitudini che si sono prese purtroppo negli anni in cui ci sono stati lockdown più duri in Italia, magari in altri paesi, un po' ci si è abituati alcune fasce di pubblico a non tornare al cinema. Questo è un problema. I dati che abbiamo adesso anche di Natale ci fanno vedere che il pubblico, quello che andava magari una volta all'anno a vedere un film, non si è ancora presentato in sala, quindi c'è un po' questo problema legato proprio alla questione sala e pubblico. Rispetto poi alla qualità generale, le nostre classifiche ci sono 5 titoli, io ne avrei messi sicuramente altri 5 per farne 10, ma poi anche arrivare a 15, forse anche a 20, e ci fa capire che comunque esiste tutto un cinema che è di grandissima qualità. Quindi può darsi che la produzione, che sappiamo essere normalmente cresciuta anche in Italia rispetto alle richieste delle piattaforme e di altri operatori del mondo dell'audiovisivo, abbiano creato una quantità maggiore, e chiaramente in una quantità maggiore poi la qualità può vedersi anche un pochino abbassata. Però poi i titoli che abbiamo indicato, anche italiani, ho cercato di dirvi anche rispetto a questi segnalati, ci fanno ben sperare per il cinema, in questo caso italiano, ma anche quello internazionale.
Pedro, un abbraccio e a presto, auguri.
Grazie a te Federico, auguri a te e a tutti quanti.
Con Sergio Sozzo di Sentieri Selvaggi, per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022. Ben trovato!
Sì, eccoci, sempre, sempre felice di essere parte di questo tuo poll. Federico, sì. Dice poll, no? Ormai questo è il nome che si dà alle classifiche, giusto? Quando qualcuno raccoglie le classifiche, sì, non vorrei sbagliarmi, però sì, eccoci.
Com'è stata la scelta?
È stata un'annata, secondo me, piena, ma soprattutto con un rush finale incredibile nell'ultimo periodo, piena di film importanti dal punto di vista proprio autoriale, mi verrebbe da dire quasi cinefilo. Da quel punto di vista, secondo me, abbiamo avuto proprio dei titoli che resteranno, nel senso che, insomma, la mia prima posizione, ad esempio, è Fairy Tail di Sokurov, no? Che è già di per sé un film evento, perché noi vediamo un nuovo film di Sokurov da un po' di tempo, e poi è un film, secondo me, centrale per raccontare il contemporaneo. Però mi sembra che ci siano state tutta una serie di titoli molto interessanti, magari, ecco, probabilmente nel campo del mainstream mi sembra ci sia un po' più di stagnazione, però ecco, trovare 5 bei film secondo me era facile quest'anno, dai, tra quelli usciti in sala, eh. Per me il vincitore è assolutamente Fairy Tail, perché è anche un film che ci racconta la trasformazione della propaganda delle nuove destre in la memizzazione della propaganda a destra, no? Dei sovranismi, eccetera. È veramente un film GIF che ci fa capire come queste figure, Mussolini, eccetera, oggi rivivano davvero come icona bidimensionale trasformata in una sorta di meme, di GIF sulle pagine social delle estreme destre. È un film molto contemporaneo, pur essendo di un cineasta che ovviamente ha già scritto la storia del cinema russo e non solo, per cui sì, Fairy Tail assolutamente al primo posto, al secondo, anche se sono 5 posizioni ma non in maniera progressiva, però il secondo titolo che mi piace segnalare è chiaramente Gli orsi non esistono di Jafar Panahi, sempre importante seguire gli esperimenti del cineasta iraniano, innanzitutto da un punto di vista chiaramente di supporto politico per quello che sta accadendo e quello che a lui continua ad accadere, ma anche perché ci racconta ancora una volta le potenzialità, un po' come fa Sokurov con l'archivio, Panahi ci racconta le potenzialità di un cinema clandestino che è in grado di abbattere ogni barriera, sia linguistica che proprio distributiva, produttiva, realizzativa e così via. Stesso discorso per Vortex di Gaspar Noé, che è il mio terzo titolo, perché è un film che porta alle estreme conseguenze l'idea della visione panottica dello split screen. Sembra veramente un film che ragiona come se fosse in realtà virtuale, ma senza bisogno degli occhialetti. Mi sembra più in 3D Vortex di Avatar. Mi sembra più visionario Gaspar Noé di Cameron in questo momento. Il quarto titolo è un film italiano, secondo me il film italiano più esplosivo della stagione, che è comunque una stagione che ha visto Esterno Notte, di cui abbiamo già parlato insieme, ha visto Nostalgia di Mario Martone, cioè mi ha visto grandi film, però secondo me Il Cristo in Gola di Antonio Rezza è obiettivamente nel panorama italiano una vecchia. È un film che parla la lingua pasoliniana ma che la rimette in circolo secondo le ossessioni linguistiche reziane. È un film disperato ma vitalissimo, insomma, un film esplosivo da tanti punti di vista e anche dinamitardo in quest'ottica. E per concludere, ecco, il discorso che facevamo sul mainstream, nell'ottica del mainstream abbiamo visto magari una serie di titoli sicuramente interessanti, avvincenti, eccetera, però mi sembra che sia mancata un po' di riflessione, tranne che in sparute cose come ad esempio Nope di Jordan Peele. Mi sembra che Jordan Peele continui a essere un nome da tenere d'occhio, in grado di coniugare lo spettacolo, l'intrattenimento e sempre maggiore consapevolezza dei propri mezzi espressivi, con una riflessione che in questo caso, nel caso di Nope, è una riflessione straordinaria sullo spettacolo, sull'entertainment, sull'essere delle bestie ammaestrate.
Che impressioni hai avuto su quest'annata, sul cinema proprio come fenomeno sociale?
Sono stato recentemente, perché ho saltato tutte le proiezioni stampa, quindi tutti i miei privilegi da critico, sono stato in sala al Maximo, questa mega sala Hisense in questo centro commerciale verso Trigoria, proprio a vedere Avatar, e c'era una quantità di gente mastodontica, cioè tutte le sale, tutte le proiezioni erano sold out. C'era questa grande voglia dell'evento, questa grande aspettativa nei confronti poi di un film che sì, è altrimenti spettacolare, ma in qualche modo è anche un film che si prende i suoi tempi, no? E quindi serpeggiava nell'aria questo autoconvincersi in qualche modo di stare partecipando a qualcosa di collettivo ancora. Mi è sembrato un momento emblematico. È chiaro che, come sappiamo, alcune sale stanno facendo molta fatica. Molti dei film che io ho nominato a Roma sono usciti in una, due sale, o hanno fatto questa, no, oramai abituale parabola del film evento, con l'autore in sala, con le uscite contate, con il tour in qualche maniera, per cui è abbastanza difficile riuscire ad avere una visione d'insieme. Come sappiamo, escono un sacco di film italiani tutti uguali, che non si capisce bene che pubblico hanno, poi abbiamo questi mega eventi che aiutano soprattutto le sale a restare in piedi, ma poi abbiamo tutto un cinema come quello che mi piaceva appunto indicare in questa mia classifica, che ha bisogno di traiettorie alternative, appunto piccoli festival, sale illuminate, resistenti, l'autore che li accompagna e così via. Per cui, più che chiederci dove è il cinema, forse dovremmo chiederci dove è il pubblico adesso, no? E non so se la risposta è così scontata, cioè in sala. Questo è chiaramente un dibattito che facciamo, che rinnoviamo tutti gli anni, ma che sembra sempre più difficile da racchiudere in una formula che vada bene per chiunque, ecco.
Sergio, un abbraccio, auguri e ci sentiamo nel corso dell'anno.
Assolutamente, sempre disponibile, grazie, auguri anche a voi.
Con il regista e critico cinematografico Mario Sesti per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022. Ben trovato Mario.
Benissimo Federico, ormai questo è un appuntamento che è diventato una tradizione, un po' come Babbo Natale o i fuochi d'artificio a Capodanno. Io inizio subito con i due italiani, che sono italiani solo in parte, perché sono una scelta di film indipendenti e sono stati anche per certi versi ancora in mezzo nel coro buio. Uno è Spacca Ossa di Vincenzo Pierrotta, un film prodotto da Ficarra e Picone, e nonostante sia prodotto loro, è un film molto duro su una vicenda palermitana in cui c'è stata una fabbrica di persone che creavano degli incidenti per truffare le assicurazioni. È una Sicilia grigia, piovosa e tetra, un film molto duro e molto forte, che secondo me ha tutte le caratteristiche per essere magari scoperto da chissà quanti anni, ma che proprio è citato anche dallo stesso anche quelli di interpreti. E l'altro è Vera, di due registi che non sono italiani ma che sono italiani, pensato di essere italiani da pezzo tempo, che sono Tizzacovi e Arian Filme, che hanno, sulla base della vera vita di Vera Gemma, la figlia, cioè di Giuliano Gemma, hanno costruito una storia anche qui in cui la biografia si allinea a un certo punto e si discosta semplicemente per raccontare una storia tanto toccante quanto tragica di una persona che in età avanzata a un certo punto, a causa della disperata voglia d'affetto, diventa anche qui oggetto di una manipolazione scellerata, il cui ricordo resta nella mente degli spettatori. Un cinema indipendente costruito con inquadrature molto semplici, ma anche qui molto ben recitato, il che mi fa dire che per certi versi, insomma, una volta finita la grande stagione delle ondate concetti del due bug, per certi versi il cinema in generale negli ultimi anni, parlo anche del cinema americano, è un cinema in cui quella che Orson Welles chiamava la seconda regia, cioè la capacità degli attori di rendere a un certo punto personale, originale, ricca di espressività e anche di qualcosa che riscatta di quella sorta di inserzione dell'irrealtà, della realtà che ti dica il cinema, che si vede così al mondo, ma che poi ha le stesse caratteristiche speciali di qualsiasi linguaggio, e che ciò che poi ce lo fa male. E quindi la recitazione, in quanto noi, ci è diventata forse un elemento ancora più importante di quanto noi ci aspettassimo, si sarebbe vista la storia del cinema. L'altro film che io avevo inserito era Triangle of Sadness, invece al contrario. E lo riprova che comunque, nonostante tutto, autori che prendano il cinema, lo rivolgono come un calcio, dimostrando che c'è ancora tanto, a 140 anni dalla nascita del cinema, da inventare nel linguaggio delle immagini e dei suoni. Il cinema è stato il primo grande rappresentante per poi scatenare il mondo televisivo, Ruben Ostlund, questa specie di parabola incredibile in cui in cinema abbiamo fatto l'inquadratura invece che sembrano una registrazione così, quasi inquadratura da camera di sorveglianza, però allestisce un cinema così divertente ma allo stesso tempo così graffiante, che viene poi dal morto appunto, dalla specie. E pensare che questo cinema che è diventato tale fondamentalmente, diventando uno specialista di riprese sciistiche, eppure l'unico regista che ricordi che ha vinto così tanti premi così importanti in così pochi anni a Cannes, che come sai è un po' come se fossero le Olimpiadi del cinema. un altro film, Brado, e secondo me insieme al primo di Kimero Sistuoto, uno dei suoi film migliori. È un peccato che il pubblico l'abbia un po' ignorato, ma come mi è capitato di parlarne anche con colleghi ed amici, è uno dei pochi casi di film italiani che ti resta in mente non solo per la storia, non solo per le interpretazioni, è anche un film che ruota come centro di gravitazione un duello, una colluttazione, naturalmente anche evidentemente una forma di rito, di riconciliazione tra padre e figlio, scritto, interpretato e diretto con grande completezza e ricchezza anche di toni e sfumature, anche di intensità drammatiche. È un pochino ha un finale che ricorda Million Dollar Baby, a ruolo invertito, per certi versi, e soprattutto rimane in mente il set, un po' come accade ai grandi film americani. Qui addirittura è quasi un western, ci sono dei cavalli, c'è un ranch, c'è una fattoria, e quindi ti porti a casa non soltanto una storia dei corpi e degli sguardi, ma anche proprio una forma plastica, è qualcosa che è tipica dei film, che ti ricordi insieme alla storia, insieme a coloro che l'hanno interpretata, ed è secondo me uno dei migliori film italiani di questa stagione, di quest'anno. Northman è un altro film che veramente anche lui mi ha lasciato a bocca aperta, a parte l'idea di ricostruire la storia d'Amleto come se fosse una leggenda nordica, violenta, sanguinaria, restituita, diciamo così, alla sua brutale bellezza, ma è un film che nella sua radicalità, per il fatto di essere girato all'estremità del mondo e della natura, in una terra dominata da sentimenti così primordiali, sembra quasi un film alla Herzog, ma con un cinema che ha la potenza spettacolare di uno Zemeckis, di uno Spielberg. È un film di Robert Eggers, il quale si era già messo in luce con un bellissimo film su una strega, girato in una lingua sconosciuta completamente, anche questo è molto affascinante, cioè la lingua usata in forma musicale, sembra avere gli stessi caratteri di rudezza e di culturalità e di brutalità dei suoi personaggi. Anche questo è un film che secondo me ha esteso l'immaginario del cinema di un altro pezzo, che è quello che dovrebbero fare tutti i grandi film.
Mario, anche a te chiedo le tue impressioni su dove stia andando il cinema come fenomeno sociale.
Il cinema come fenomeno sociale, inteso nel senso
come fruizione collettiva.
Come posto in cui la gente esce di casa, parcheggia, paga un biglietto, va a vedere un film, prova emozioni molto intense insieme a sconosciuti, molto intense e provvisorie. Poi quando si apre la luce ci si guarda un po' a disagio di aver provato qualcosa di così comune per certi versi intimo, proprio con degli sconosciuti. Poi si esce, magari si litiga per il parcheggio con le stesse persone con le quali ci si è guardati commossi. È evidente che è quella forma dello spettacolo cinematografico che è nata insieme al cinema che oggi è in grave difficoltà. Io credo tuttavia che così come è successo all'opera, così come è successo alla musica classica, così come è successo anche al jazz, tutti questi fenomeni che hanno avuto una grande rilevanza collettiva, che adesso sono diventati fenomeni elite, finiranno per appartenere comunque in qualche forma al patrimonio della nostra esperienza collettiva, anche se difficilmente potranno avere la stessa importanza che ha avuto per esempio il cinema tra il 1945 e il 1975 nella formazione per esempio di uno spirito nazionale, di una lingua comune, di un patrimonio comune di idee, di sentimenti, di capacità anche di rispecchiarci, soprattutto nel cinema italiano sarà molto forte. Però quel poco tanto di cinema che ci aspetta nel futuro sarà altrettanto importante di quello che abbiamo avuto finora.
Mario, ci sentiremo nel corso dell'anno. Buon 2023, un abbraccio.
Ok, anche a te. Ciao Federico.
Con il critico cinematografico Enrico Magrelli per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala nel 2022, ben trovato.
Ben trovato a te, ben trovato a tutti naturalmente. Premessa, allora, nei 5 film ho deciso di fare un quintetto quasi completamente italiano, che è una scelta non provocatoria nel modo più assoluto, però mi divertiva a concentrarmi su questo quartetto con un film che non è italiano. Allora, comincio da quello che secondo me è il miglior film, anche se ha la forma di una serie o di un racconto lungo, lunghissimo. Il primo è assolutamente Esterno Notte, proprio perché al di là del valore, credo, assoluto, dal punto di vista estetico e di politica politica culturale è il punto di sutura perfetto fra due modalità di racconto che si stanno fiancheggiando, che sono allineate a volte e a volte sono disallineate. Per cui Esterno Notte di Marco Bellocchio rientra tra le opere importanti di quest'anno. Al secondo posto metterei, anche se al secondo posto direi il numero due, perché poi non è una classifica, non è un hit parade, nel modo più assoluto, metterei il film di Luca Guadagnino, Bones and All, che è un film di produzione totalmente italiana, anche se l'origine degli attori, il panorama geografico che viene portato sullo schermo non è italiano, ed è un film che anche questo è una, credo, un equilibrio notevole fra una nuova nozione di cinema d'autore e il genere o i generi. E questa mi sembra, come nel caso di Bellocchio, per motivi diversi, una strada di cinema contemporaneo. Ecco. Poi il terzo titolo è La stranezza di Roberto Andò, perché anche qui, no, a ben ragionarsi, ma questa è una considerazione che sto facendo in questo momento, non l'ho fatta, mentre qui pensavo ai tanti titoli usciti quest'anno, è sempre sul filo del rasoio di due possibili traiettorie frequentate dal cinema italiano, quindi mettere accanto, come a volte accadeva nel passato, attori caratterizzati e visti e agli occhi degli spettatori avendo un certo tipo di caratura estetica, di Servillo, accanto ad altri due strepitosi e straordinari attori con una caratura estetica davvero molto importante, ma in un ambito narrativo diverso. Non a caso Ficarra e Picone hanno fatto una serie della quale stiamo aspettando, credo che arrivi nelle prossime settimane, una seconda serie televisiva che rispetto ad alcune serie televisive italiane spesso non particolarmente esaltanti ha dimostrato una grande vitalità. Quindi mettere insieme questi due universi, ragionare e inventando un possibile incontro fra questi due mondi, queste due identità attoriali alla luce di Luigi Pirandello, anche questa, no, credo che sia una strategia d'autore ancora diversa da quella di Bellocchio e di Guadagnino, però non lo si può trascurare, la si deve valorizzare e il fatto che sia stato premiato dagli spettatori è un'indicazione non indifferente. Quarto titolo, anche questo ha avuto un'accoglienza buona, pur essendo uscito a settembre, c'erano ancora delle temperature estive, il post-pandemia piano piano si stava dissolvendo, ma ancora a settembre era molto pesante, ed è il film di Gianni Amelio, Il Signore delle Formiche, in cui un autore importante come Gianni Amelio ragiona su un fatto di cronaca, fatto che ha a che fare con la nostra società, con i pregiudizi e anche le strutture della nostra società, e la fa da par suo, e quindi in modo davvero molto molto efficace. Il quinto titolo è un titolo che invece arriva dagli Stati Uniti ed è frutto del figlio e della creazione di uno dei grandi, uno dei pochi grandi autori del cinema contemporaneo, che è Paul Thomas Anderson, ed è Licorice Pizza. Un film apparentemente leggero come una bolla di sapone, ma così intelligente, così arguto, così omogeneo in tutte le sue componenti, in tutti i tanti codici, come si diceva negli anni 80 e negli anni 90, codici che poi costituiscono il linguaggio cinematografico, che è indubbiamente un regalo per lo spettatore e anche una riflessione per un cinema americano che sicuramente fa dei grandi risultati, meno che in passato, penso a quasi tutti i blockbuster, però c'è anche lì la possibilità di fare un cinema non legato a presunti algoritmi da studio cinematografico. Oltre a questi cinque titoli, mi fa piacere fare almeno due nomination, e sono entrambi di due autori non più giovanissimi, soprattutto uno Skolimowski. Con Io ha fatto un film di una freschezza, di una giovinezza davvero rara, e questo credo che sia, no, un valore importante. E l'altro film invece è il film di Alexander Sokurov, che è Fairy Tale, che è la possibilità o la storia, in un nulla si trovano dei potenti della terra, quindi loro sono stati dei feroci dittatori, ed è però un elemento non indifferente, e lì lo sforzo grafico è stato ed è del tutto ammirevole.
Ti chiedo, Enrico, lo stato dell'arte del cinema come fenomeno sociale.
Il cinema continua ad essere totalmente nella fase post-pandemica, come si è detto in molti, anch'io già più di 2 anni fa, quindi perdonatemi per il riferimento di fondo alla pandemia, ha semplicemente messo in luce tutte quelle che erano le difficoltà che il cinema già stava attraversando. La pandemia estetica, chiamiamola così, non è ancora finita. I dati di questi giorni, cassi meritatissimi di Avatar, che è sicuramente un capolavoro di massa importante, prezioso, piacevole, divertente, in cui c'è una visione che ha a che fare col futuro, no? Con quello che dovrà avvenire anche rispetto a quello che possiamo definire il regime dello sguardo. Il cinema americano si propone ogni tanto delle cose, ma bisogna poi affidarsi a degli autori per avere, almeno secondo me, delle opere di un certo interesse. Il cinema italiano è in salute quando sono degli autori importanti che raccontano delle storie importanti, e gli spettatori italiani sicuramente sono molto maturati nei mesi difficili della pandemia, è come se il loro gusto si fosse davvero molto molto affinato, e quindi non scelgono più quello che, non tanto il discorso non vado al cinema perché ci sono delle cose che posso vedere a casa, non vado al cinema perché quello che molti film, troppi film italiani propongono, è un cinema a bassa definizione. Un tempo si diceva che la televisione era a bassa definizione, ora è ad alta definizione, parlo da un punto di vista estetico naturalmente, e per cui si è prodotto molto, si è prodotto troppo, senza un minimo di sorveglianza da parte di chi scrive e di chi produce. Quindi il cinema italiano in questo momento non mi sembra attraverso una fase felice o feconda, anzi è in una situazione di stallo in cui, per carità, tanti titoli, tante nuove storie, nuove, si fa per dire, nuove, e questo si riflette anche in molte serie italiane che vediamo, no? Molte serie italiane sono decisamente più deboli, una serie svedese o spagnola o inglese o di qualche altro paese, no? Questo che vuol dire? Che si è rattrappita l'intelligenza cinematografica italiana? Forse no, però si è un po' impigrita. Lo spettatore non è diventato pigro, al cinema vuole un prodotto e un testo e un film, poi si può usare varie tipologie, no? Prodotto, perché si occupa di marketing e tutto il resto, quando ha un qualcosa che vale la pena di essere visto, qualcosa che lo interessi, lo intrattenga superficialmente e anche intellettualmente. Quindi ho paura e ho l'impressione che il cinema italiano in questi mesi si stia un po' attorcigliando su se stesso, il che mi sembra pericoloso.
Enrico, ci sentiremo nel corso dell'anno, un abbraccio e buon 2023.
A tutti quanti, ciao.
Due puntate speciali, giovedì 29 dicembre 2022 e giovedì 5 gennaio 2023, per stabilire i 5 film dell'anno tra quelli usciti in sala nel 2022, scelti da chi il cinema lo vive per passione e per lavoro.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.